semplice parola per introdurci prima della lettura. Ricordiamo il cammino che stiamo percorrendo il cammino del Vangelo di Marco in questi anni. In questo anno così particolare ci focalizziamo sul cammino verso la Pasqua, quindi primo annuncio della passione la volta scorsa, secondo annuncio della passione oggi, terzo annuncio della passione del terzo incontro, Getsemani e Pasqua, proprio l'ossatura fondamentale della seconda parte del Vangelo. E vi dico, mai come questa volta, poi il Vangelo continuamente ha la capacità di sorprenderci, io sento che il Vangelo ci prende per mano, è una semplice attenzione a ciò che c'è scritto, ad alcune cose capitate prima, a quelle dopo, ci portano a una comprensione profonda, vera, semplice, ma che scalda il cuore, almeno questa è l'esperienza che vorrei condividere con voi questa sera. Per cui leggo il testo e poi facciamo questo semplice esercizio di lettura e di attenzione. Allora, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti dal 30 al 40. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazione. Giunsero intanto a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Allora, facciamo insieme il nostro esercizio di lettura, proprio semplice, appunto, facciamolo insieme, vorrei farlo un po' interattivo anche per aiutare voi a stare svegli, perché comunque non è facile lunedì sera dopo una giornata di lavoro, di impegni. Siamo venuti al freddo, io vedo la gente che entra, tutti quelli che hanno gli occhiali non vedono niente, dicono che sono tutti appannati, poi pian piano prendono, quindi grande stima per ciascuno di voi che è qui stasera, perché non è facile mai uscire una sera di casa. Allora, così, partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli, il soggetto ovviamente Gesù, non voleva che alcuno lo sapesse. E uno, vedete, qui potrebbe dire: ma chissà come mai Gesù non vuole che nessuno sappia che stanno attraversando la Galilea. Vabbè, leggi dopo e si capisce. Istruiva i suoi discepoli. Quindi, perché non vuole che nessuno lo sappia? Perché sta facendo quello, no? Esattamente come teniamo le porte chiuse, perché il rumore non ci dice. Stiamo facendo una cosa, cerchiamo un attimo di custodirci, di difenderci. Quindi anche qui, vedete, semplice. Sta proprio lavorando coi suoi. La seconda parte del Vangelo, Gesù è spesso con i suoi. La prima è più con le folle, le parabole, i grandi discorsi. Il secondo fa proprio questa formazione con i suoi. E va bene. E qui l'annuncio che abbiamo già ascoltato la prima volta. E non svelo nessun colpevole se vi porto avanti una volta, anche il terzo annuncio della passione sarà un po' così. Cos'è che dice Gesù? Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, tutto il mistero della passione che porta al Venerdì Santo, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. È la grande vicenda della risurrezione. Ci ricordiamo, per chi era presente, ma penso alla maggior parte di voi, che ricordate sul primo annuncio della passione cos'è che era successo? Era successo che Pietro gli aveva detto: questo non ti capiterà mai, aveva protestato, ne abbiamo parlato, non aveva neanche sentito la parola risurrezione, perché comprensibile, l'angoscia, lo spavento. Poi tra l'altro nel primo annuncio della passione Gesù era stato un pochino più analitico sul negativo, tanto per ricordare il brano, tra l'altro guardate anche fisicamente, guardate, questa qui è la Bibbia, no? Qui c'è il primo annuncio della passione, qui, poi c'è la trasfigurazione, poi c'è un miracolo su cui torneremo, e qui c'è il secondo annuncio della passione. Vedete, si gira un foglio, cioè su 2000 pagine si gira, siamo proprio molto vicini, capitolo 8, capitolo 9, quindi tra virgolette è appena successo, tra virgolette. La volta scorsa Gesù aveva detto nel primo annuncio, e cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Primo annuncio. Secondo, un pochino più sintetico sul negativo. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno. Quasi come se ci tenesse a dire, attenzione, dopo 3 giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole, esattamente come è capitato la prima volta, però c'è una novità. Avevano timore di chiedergli spiegazioni. Mai avranno timore di chiedergli spiegazioni. Dopo gli schiaffoni che ha preso Pietro, no? Come se voi adesso uno fa una domanda, io lo tratto a schiaffi, poi il secondo la domanda non lo fa più, vista la fine che fa il primo. Casualmente stavo tu Marco adesso intervenire, ma assolutamente casuale la cosa. Interessante però questa cosa, vedete, anche qui uno dice, ma chissà come mai avevano timore a che... vai a vedere cosa è successo la prima volta. Come diceva un proverbio, chi si è scottato con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda. Qui l'acqua è ancora calda perché è ancora la passione. Però attenzione, attenzione, è brutto, quando uno... Ecco qui, lasciamoci un attimo aiutare dalla nostra fantasia, ma non per fare voli pindarici, ma per fare quello che diceva Santa Teresa d'Avila, che diceva, quando uno legge il Vangelo, ricostruisca la scena con i suoi occhi, no? Noi siamo in una civiltà delle immagini, quando c'era Santa Teresa d'Avila non c'era la televisione, ma già allora si sa che le immagini ti colpiscono di più delle parole, no? Allora, proviamo a pensare, allora, Gesù che cammina, ha detto questa cosa, loro non capiscono, non chiedono spiegazioni e il testo va avanti, adesso vado avanti e poi torno indietro. Giunsero intanto a Cafarno e quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via, ma essi tacevano. Ecco, provate a pensare al peso di questo silenzio. Allora immaginatevi Gesù che ha detto la sua cosa, l'annuncio, discepoli dietro, immaginiamolo fisicamente, sta camminando dietro, e quel silenzio brutto, cioè ciascuno di noi sa che cosa sono i silenzi belli, mettete marito e moglie che si amano, coi figli stanno bene in casa, stanno mangiando, c'è silenzio, ma è un silenzio bello, un silenzio tranquillo, che è diversissimo dal silenzio greve, quello quando c'è un problema che non si vuole affrontare, cioè proprio, ripeto, rimando alla nostra esperienza, c'è un silenzio che è splendido, a volte sarà capitato anche a voi quando si cammina in montagna ed è così bello che si sta zitti perché c'è una meraviglia, oh, che è diversissimo da quei silenzi pesantissimi tipici della famiglia, perché in questo momento c'è un rapporto molto familiare tra Gesù e i suoi, sono loro, non ci sono le folle, non c'è, si conoscono da tanto tempo, siamo nella seconda parte del Vangelo. Ecco, provate a pensare quando si è in casa e ci sono quei silenzi pesanti, così pesanti che il silenzio va avanti, che Gesù fa una domanda e stanno tutti zitti. Ecco, qui sarebbe bello vedere una scena dove c'è Gesù c'è questo silenzio pesante qui, c'è questo imbarazzo complessivo. C'è un clima pesante. Ecco, se vogliamo un'immagine atmosferica, c'è quel clima prima dell'uragano, l'uragano adesso esagero, prima del grande temporale, soprattutto d'estate, il clima pesante. Ecco. Così pesante che alla domanda diretta, Gesù fa una domanda diretta, tra l'altro sono giunti a Cafarno, hanno camminato, può essere un silenzio che dura una camminata di 8 ore. Fate a pensare, camminare 8 ore insieme, zitto e mosca. Pesantissimo. Non lasciamoci ingannare dal testo, che il testo dice c'è silenzio quindi va via, ma è una roba lunga e pesante. Pesante se io a un certo punto dovessi fermarmi di parlare e vi dovessi dire c'è qualche domanda, nessuno parla, io non replico, stiamo 10 minuti in silenzio, sarebbe un peso. Conto stare 10 minuti in silenzio in chiesa, l'adorazione eucaristica, una meraviglia. Conto una roba, per esempio, di questo tipo. Ci tengo a dirlo perché questo vuol dire stare attenti al Vangelo, quello che c'è scritto. Pesante silenzio. Giusto, a Cafarno, e quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via. Ed essi tacevano. E qui, bellissimo, entra il narratore. Ci spiega, se qualcuno adesso non ci spiega, finisce qua il Vangelo. Questo qui fa le domande, quegli altri non rispondono, nessuno dice niente, andiamo tutti a casa. Guardate che è bellissimo questo gioco. Entra il narratore, cioè l'evangelista, cioè lo spirito. C'è sempre un narratore che tira le fila. Perché tacevano? Per via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Fermiamoci un attimo qua. Per via avevano discusso su chi fosse il più grande. Allora, a naso intuiamo che non è proprio un bel discorso, no? Più grande, ci sta dentro un po' di vanità, un po' di presunzione. Quindi, a un primo livello molto semplice, perché questi qui tacciono?
Gesù non avrebbe apprezzato
questi discorsi, no? Insomma, ci si vergogna un po', non è un gran bel discorso. E questo è giusto, non è un gran bel discorso. Quindi, rifacciamo la scena. Io ho continuato a parlare dicendo, pensate questi qui che camminano 8 ore, c'è questo silenzio plumbeo, pesante, però c'è qualche parolina che si scambiano del tipo... Quindi, cioè, puro era meglio il silenzio plumbeo, no? E questi qui si vergognano. Attenzione, perché qui è uno dei punti che mi commuove, perché vi dicevo, il Vangelo ci prende per mano, no? Allora, facciamo un esempio. Qui il Vangelo dice, stavano discutendo su chi fosse il più grande. Facciamo delle altre ipotesi. Potevano, per esempio, discutere su chi fosse il più bello. O discutere su chi fosse il più ricco. Nessuno dei tre discorsi è, cioè, poi molta voglia di dire stavamo parlando di questo, no? Sia nel dire chi è il più ricco, sia nel dire chi è il più bello, sia nel dire chi è il più grande, non ci fa una gran figura, per cui stai un po' spiscio. Ma secondo voi, perché, stiamo a questo esempio così banale, stavano discutendo su chi fosse il più grande e non, per esempio, il più bello o il più ricco o quello che sa di più le lingue straniere, tutte le cose che volete al mondo, perché è proprio il più grande?
Perché doveva morire Gesù,
perché una volta che non c'era,
bravi, certo, loro non hanno capito niente della passione, ma qualcosa hanno capito, e qualcosa hanno capito, che il capo fa una brutta fine, e allora dopo che non c'è più il capo, chi è che comanda? Pietro, sono il più bravo io, Giovanni, sono il più intelligente, Giacomo, sono il più furbo, cioè, principio di vomito, cioè Gesù sta andando a morire. Allora, andiamo un attimo, essi non comprendevano, sarebbe più corretto dire essi comprendevano un po' come... Comprendevano male, di per sé uno comprende sempre. Il problema è se uno comprende giusto o comprende sbagliato. È difficile che uno non comprenda assolutamente niente. Certo, se mi mettesse a parlare in questo momento in giapponese, da un certo punto di vista non capireste niente, però non è vero, perché io farei dei gesti e qualcosa capireste ugualmente. Si capisce anche se hai a che fare con un giapponese. Qualcosa capisci. L'emozione passa. Infatti qualcosa capiscono. Il problema è che cos'è che capiscono? Capiscono? Verrebbe da dire, è il secondo annuncio della passione. Come se Gesù avesse detto la prima volta, appunto, muoio e risorgo, e si è scatenato quel pandemonio sul muoio di Pietro, che però almeno ha parlato. Guardate come Pietro, che aveva fatto una figuraccia la volta scorsa, se lo guardiamo da questo punto di vista, Pietro, cavolo, alza la mano e dice: io non sono d'accordo. Adesso, sì, Anna?
Impressione che al primo annuncio hanno risposto con amore dicendo no, qui invece il potere ti prende il sopravvento sull'affetto, cioè
sì.
Pensano al potere,
pensano al potere. Tra l'altro magari li voglio anche un attimo salvare questi apostoli, perché tanto poi c'è il terzo annuncio, la persona dice: ragazzi, se così è il secondo, il terzo, che andiamo tutti a casa subito. Magari anche un pochino fin di bene, tipo, ma chi porterà avanti questa baracca così bella, così importante, il Vangelo? Però sapete che se io vi dovessi dire: sentite, rapiniamo una banca, così la parrocchia ha tanti soldi e aiutiamo tanto i poveri, voi dovreste dirmi: cioè, voi siete attaccato? No, meno male. Don Dario, forse non è l'idea più evangelica del mondo rapinare una banca anche a fin di bene. E quindi sì, Anna, c'è questa cosa qui, ed è vero, però, vedete, giustissimo Anna, c'è un progresso, che poi se è un regresso, il progresso, sono poche parole, ma chi è il più grande? Non chi è il più bello, o chi è il più... È proprio una domanda, è giusto, chi è il più grande? Allora, riprendiamo il punto di vista di Gesù. Sì, la risurrezione è capito ancora meno.
Sì? Tanto vero nella lettera che ha fatto nel mercoledì scorso, sì. Il Papa in San Pietro, in piazza San Pietro, quando chiede ai pellegrini che sono là: credete nella risurrezione? C'è un silenzio. Lo voglio sentire più forte.
Certo.
Lo voglio sentire più forte. Ma perché non avevo compreso il fatto della risurrezione?
Sì.
La morte e risurrezione. La morte forse, nel senso, è una cosa che mettevano da parte. Però la risurrezione non era ancora.
Sì, sì.
Tanto è vero che anche San Paolo ad Atene, dico, quando parla di risurrezione.
Beh. Sì, su questo. Sì, anzi, riprendo questa cosa qui, anzi, grazie per questa interattività che appunto ci tiene più svegli. La capiscono ancora meno, perché si incagliano male sulla morte. Cioè, si incagliano, sembra che capiscano un pochino più la morte, in realtà peggiorano la situazione e si allontanano dalla risurrezione ancora di più del primo annuncio. Ma proviamo a vederli in modo un pochino più affettivo. Prendiamo il punto di vista di Gesù. Allora, cos'è che sta facendo Gesù? Siamo nella seconda parte del Vangelo. Gli sta a cuore una cosa. D'altro, questa vi anticipo una cosa che espliciteremo quando faremo il quarto momento, quello dei Getsemani. Gesù ha compreso a questo punto del Vangelo che fondamentalmente le autorità religiose, la folla, un po' tutti, lo rifiutano per ragioni diverse. I capi dei sacerdoti, i farisei, per invidia, per tante cose. La folla, tutta la vicenda dei miracoli, soprattutto la vicenda della moltiplicazione dei pani, c'è anche un rischio di strumentalizzazione. Le folle, appunto, sapete, facilmente seguono i Messia, tra virgolette. Quindi si sta concentrando sui 12, perché capiscano, ma soprattutto nel senso affettivo, prima affettivo, capiscano bene. Dopo il suo secondo annuncio, il risultato che ottiene di fronte a io devo morire e risorgere, ma stiamo anche già solo sul morire, questi che discutono su chi prenderà il potere. Allora, attenzione, questo voglio essere molto chiaro perché è un punto su cui si può fare confusione. O noi abbiamo un'idea, si è già detto più volte questa cosa qui, ma è sempre meglio ricordarci, o noi abbiamo un'idea astratta e non incarnata di Gesù, del tipo Gesù è Dio, quindi sa tutto in anticipo, quindi tutta la sua vita fondamentalmente una finta perché sapeva già come andava a finire, eccetera, eccetera, ma distruggiamo l'incarnazione, proprio il mistero che stiamo celebrando, o accettiamo lo scandalo dell'incarnazione, ossia che Gesù, nella sua pienezza di divinità, è diventato pienamente uomo, l'unica cosa di dissimile a noi è il peccato, che è una cosa tra l'altro che ti rende meno uomo, no? Ma Gesù, per esempio, rispetto a me o rispetto a voi, non era meno sensibile perché Dio è più robusto, ma era più sensibile perché essendo Dio uomo, cioè io sono rozzo, sono gretto, per cui sono anche più insensibile, e Gesù no, Gesù lo tocchi, sente molto più di noi, perché è Gesù, perché è Dio fatto uomo. Non, se fosse Dio fatto cassaforte, e chi lo tocca? Ma Dio non si è fatto cassaforte, si è fatto uomo. Quindi, mettiamoci un attimo dal suo punto di vista affettivo, emotivo, ma affettivo e emotivo in senso alto, come uomo pieno. Pesantissima come situazione, verrebbe da dire ti cadono le braccia, e siamo in un contesto parrocchiale, esplicito solamente che ti cadono le braccia di fronte a una cosa simile. In effetti, interessantissima la cosa che c'è scritto al versetto 35, allora sedutosi, ci sta tutto il discorso del rabbino, dell'insegnante, del sapiente orientale che si siede con i suoi discepoli, ma poiché nel Vangelo è fortissimo il senso positivo dell'alzarsi, perché il verbo della resurrezione è stare in piedi, seduto c'ha proprio un'idea di vai giù, cioè c'è un principio di morte in questo sedutosi, ma giustamente, perché lo stanno ammazzando, gli scribi romani, farisei, no, i discepoli. Ma lo stanno ammazzando in quella roba banalissima, umanissima, che quando non ti senti compreso un po' ti senti morire. Soprattutto dai vicini. Soprattutto quando tua moglie, tuo marito, tua madre, tuo padre, tuo fratello, tua sorella, tuo figlio non ti capisce. È lì che stai male. Se non ti capisce il vigile, ti dà la butta lo stesso, vabbè. Il dramma è sempre coi vicini. Non è tanto quello lontano. Quindi, anche qui, questo sedutosi, ripeto, che ha diversi livelli di senso, i commentari dicono giustamente che anche il gesto del rabbì, del maestro, ma anche un livello di questo tipo, se, attenzione, perché qui il Vangelo ci provoca, se vogliamo entrare un po' nel mondo di Gesù, visto che questo è proprio un Vangelo che ci dice che i discepoli sono estranei al suo mondo,
ma avevano capito cosa significava essere il figlio dell'uomo, cioè loro sapevano,
non tanto,
non mi sembra che
no.
Fossero compreso,
hanno capito che era lui,
ma non hanno compreso in pieno quello che
sì. E guardate, anche allora sedutosi chiamò i dodici. Può avere un livello appunto banale, del tipo io mi siedo qua, come se adesso dico, cioè mi siedo qua, avvicinatevi un po', ma un livello anche li chiama perché se ne sono andati, sono andati dove? In un altro paese, ma non in un altro paese, cioè sì, di qui se ne sono andati. Deve c'è un paradosso in questo sedutosi. Allora, lo faccio dire a voi. Sedutosi chiamò. Allora, proviamo a caricare il senso di peso di uno che si lascia andare giù perché, ma non perché è deboluccio, perché subisce un colpo forte. Come potremmo dirlo in modo molto forte, questo sedutosi?
Scoramento.
Più forte ancora di scoramento?
Crollo.
Più forte di crollo? Crescete?
Ammazzato,
morto. Morto nel senso, concetto al limite, eh? E invece chiamare, riconvocare coloro che sono dispersi e lontani, questo gesto qui di ricostituzione, non vi viene in mente niente? Discepoli ormai dispersi e lontani, ciascuno che era tornato ai fatti suoi,
Pentecoste.
Pecore?
Pentecoste.
Pentecoste, quindi frutto della resurrezione. Cioè, paradossalmente, dietro sedutosi ci sta la parola morte, ma dietro chiamò ci sta la parola risurrezione. Infatti i grandi studiosi della Bibbia dicono che la resurrezione di Gesù è contemporaneamente e fondamentalmente è tutto lui che risorge, ma poi che risorgono gli apostoli come singoli, che si sentivano traditori, e come gruppo, sapete che sono due di qua, sette di là, tre di qua, Tommaso dall'altra parte, che pian piano vengono richiamati. Questo per quel famoso principio che tutto il Vangelo parla della Pasqua di Gesù, e la Pasqua di Gesù è presente in tutti i particolari del Vangelo. Adesso ne vediamo uno, ma è importante questo, eh? Allora, sedutosi chiama 6-12, e anche questo chiamò, a me viene in mente, cioè non è ovvio che li chiama, perché torniamo un attimo, gli sta spiegando questa cosa che è la sua vita. Adesso faccio un esempio, proprio, scusate, da asilo, come se io vi dicessi: guardate, purtroppo io ho una malattia gravissima, mi devono ricoverare in ospedale. Voi mi dite: Don Dario, ci spiace tantissimo, perché adesso chi è che ci celebra la messa in Natale? Grazie. Tra l'altro è interessante, tutti quelli che hanno un ruolo, parroco, genitori, ma quando mai un figlio nella sua vita inizia a capire, qualcuno dice un figlio diventa adulto quando inizia a capire che suo padre e sua madre, oltre a essere suo padre e sua madre, sono delle persone, allora li diventi adulto, perché finché sei bambino il papà è il papà e la mamma è la mamma e sono in funzione mia. Mamma, guai a te se muori, perché sennò io sono perso, no? Chi fa da mangiare? Oppure anche in quelle coppie, marito e moglie, qui di solito, ahimè, dico una parola leggera contro i mariti, ma quelli che dicono, non morire cosa farei senza di te. È una frase un po' a doppio taglio, non morire cosa farei senza di te, grazie. Cioè, è interessante, e anche invece quella cosa tenerissima, mi è capitato ultimamente a un funerale una persona che appunto molto molto anziana, che sperava di sopravvivere lui, ma non per cinismo, per amore, perché sapeva che la cosa più difficile è rimanere, era quello che rimane solo. Mi ha molto toccato questa cosa qua, per dire l'egoismo, sappiamo che, ecco, Gesù di fronte a questi qui che di fronte all'annuncio della passione si mette a discutere chi è più grande, poteva anche dire: sentite, andate tutti al diavolo, no? Andate veramente al diavolo. Sapete che c'è sempre un doppio senso quando Gesù dice andate al diavolo, per fortuna non lo dice mai. Invece appunto li chiama, e la cosa bellissima, perché poi io mi ricordo un vostro intervento durante la lezione che abbiamo fatto la volta scorsa, sottolineiamo le magagne dei discepoli e degli apostoli, innanzitutto perché ci riconosciamo sono queste magagne, ma poi perché la cosa più importante non sono le magagne dei discepoli, è la bellezza di Gesù, ovviamente, che si siede, li chiama, se uno vuole essere il primo, cioè accoglie quel punto di vista così distorto, fuori di testa, fraintendente, di chi è sempre, lo accoglie, cioè non è che dice: ragazzi, su questa faccenda qui è l'ultima volta che vi voglio sentire. No, addirittura fa suo quella roba lì, no? Fa suo quella roba lì, cioè, ma questo è un amore, una sensibilità, è una, è, cioè, è commovente. Cioè, come appunto, sì, vabbè, ma non c'è, cioè, è bellissima questa cosa qui, accoglie quel, riprende il discorso da dove sono i discepoli, da quel buco dove si sono messi da soli. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo, mi viene da dire, visto che non lo abbraccia nessuno Gesù, almeno abbraccia lui un bambino. E credetemi, poi se non siete d'accordo ditemelo, non, sapete che la parola di Dio è bella anche perché suscita, tanto lo dice anche il Papa nell'ultimo documento, anche diversità di punti di vista, ma io la sento molto questa cosa qua, cioè così disabbracciato dai suoi abbraccia un bambino. E vedete versetto 37 come il tema dell'accoglienza sua continua: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Perché questo lo vedremo all'orto dei Getsemani in un modo impressionante. Gesù ha tutta l'amarezza di essere rifiutato, tutta la vicenda di Gesù è un po' un rifiuto. Qui è crocifisso Gesù, ma da un certo punto di vista in tutti i brani evangeli Gesù è un po' crocifisso, per grazie di Dio in tutti i brani è anche un po' risorto, anche quelli che non parlano della Pasqua. Però ha anche il grosso problema che se questi qua a cui lui vuole bene continuano a rifiutarlo, non accoglierlo, si mettono nei guai sempre di più. Cioè, se io sono un medico e voi state morendo e io vi porto la medicina che vi salva la vita e voi mi bastonate, io ci rimango male perché mi bastonate, contemporaneamente dico, ma cavolo, bastonato subisco il male, ma poi la medicina è qua, invece la prendete per tirarmela in testa, no? Non... Allora tutto il problema di Gesù è come se qui ci fosse un percorso, che poi vedremo più volte nel Vangelo. Martini, un maestro a sostenere questa cosa qui, l'annuncio diretto della Pasqua non passa, e per certi versi prima della Pentecoste non passerà mai. Cioè, tre annunci della passione abbiamo questo risultato, ma vi assicuro che siano 30 annunci della passione. E allora adesso, grande domanda anche di Gesù è, ma per quale via posso in qualche modo farmi accogliere, sia come desiderio mio profondo, ma sia anche per il bene di questi sgangherati che stanno discutendo chi è il più grande? Allora, il cambio di registro, dall'annuncio alto, interessantissimo sto cambio qui, dall'annuncio altissimo della Pasqua, croce, resurrezione, all'abbracciare un bambino che, e l'accoglienza del bambino che da un certo punto di vista è la cosa più semplice, più umana che esista nell'universo. Tra l'altro, attenzione anche qui, poi nelle domande lo evidenzeremo per il gruppo del Vangelo, che c'è un gioco interessante, perché sapete che il bambino a quell'epoca, 2000 anni fa, era appunto il piccolo, l'umile, l'emarginato, il disprezzato e via andare, anche se nonostante questo per il padre e per la madre un bambino rimaneva comunque, anche se in una cultura diversa dalla nostra, potente referente d'amore. Per la nostra cultura invece, dove il bambino, con tutte le esagerazioni opposte della cultura della volta adesso, è invece chi non si mette lì a fare gne 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 quando c'è un bambino piccolo, è interessante come cosa, perché se è un bambino passamelo. Nella nostra cultura questo sembra proprio il livello più, cioè uno che non accoglie nella nostra cultura neanche un bambino, cioè un criminale nazista, cioè come dire, vabbè, se non capisci la Pasqua, la croce, la resurrezione, cioè un bambino rimane lì che non te ne frega niente. E Gesù fa tutta la catena, tra l'altro è una catena, io ci tengo molto perché mi sembra profondamente vero sottolineare il livello affettivo profondo del Signore, per cui non pensiamolo appunto come una cassaforte, come uno che sa tutto e Dio quindi è insensibile, ma neanche egocentrico. Guardate la bellezza di questa cosa: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Aspetta, meno male. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Si arriva fino al Padre. Passando per Gesù si arriva al Padre. Gli equilibri, Gesù non deve essere visto né come un insensibile né come un egocentrico, ma con un'affettività vera, pienamente umana. Le affettività vere e pienamente umana sono profondamente felice di essere incontrate, sapendo che rimandano sempre ad altro. Per lui è il Padre, questo anche per noi. Sì, 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 Lorenzo?
No, adesso tu dici Gesù prende registro,
cioè, sì,
passa dall'annuncio, quello alto della
croce e resurrezione,
a quella dell'accoglienza di un
bambino che è in quel momento forse l'unica cosa, tra virgolette, che può smuovere questi apostoli induriti che, avendo non avendo capito nulla della resurrezione, per carità, prima siamo noi, avendo frainteso la morte, frainteso nel senso che la morte è diventata un problema sociopolitico, cioè chi prende il potere, non mi spiace che tu muori, cioè per quello è il discorso, che è il parallelo che facevo, quello che dice non morire perché se no cosa farei senza di te, è ambigua come cosa, potrebbe essere un gran segno d'amore, forse anche no. E cioè è un cambio da vertigine, cioè io per esempio adesso sono di una noia mortale perché sto tenendo più o meno sempre lo stesso registro antitipo conce qui, e come a un certo punto non sapevo neanche cosa vorrebbe come farlo questo cambio qui, non so, mi metto a fare un balletto, no? Fossi la sua Cristina, cambio completamente registro. Non sono capace, non saprei neanche cosa fare. Gesù lo fa invece dalla Pasqua, dall'annuncio verbale, perché lui sta proprio dicendo con le parole, all'abbracciare un bambino per mantenere lo stesso filone. Santa,
secondo me abbraccia il bambino anche perché esplicita quello che dice. Lui parla di servire e il bambino ha bisogno di essere servito in tutto.
Sì.
Dire accoglie il bambino vuol dire che forse servirlo.
Ci sta, sì, sì.
Anche perché il bambino è semplice.
Il bambino è semplice, il bambino è il più piccolo, il bambino devi essere il primo ad accoglierlo, ma è contemporaneamente quello che ti accoglie. Pensate il gioco con un bambino. Cioè, sapete, se sono io quello che so meno di voi dei bambini, no? È il più bisognoso di tutti, ma è anche quello che ti abbraccia in modo più spontaneo. Cioè, rimette in moto il bambino. Quella roba che fino a qui era totalmente bloccata. Cioè, a me piace proprio qui, ripeto, il cambio di passo di Gesù. Più cambio di passo di questo non saprei neanche immaginare. Lui lo fa. Cambia proprio. Perché? No, sì.
No, poi Elio. Addirittura passa dal più grande a un bambino.
Sì, sì, sì. Più grande, più piccolo.
Quindi è dalla dimostrazione dell'amore, della umiltà che vuol portare qui.
Sì, sì. Sì, Elio. Così. Io, ma anche voi, avremmo invece continuato a spiegare la morte e la risurrezione. Adesso vi rispiego bene, devo morire perché mi prenderanno, mi metteranno in croce, ci sarà un processo, ci sarà Ponzio Pilato, Caifa. No? Intanto dormivano tutti. E io avrei fatto così, cioè mi sarei incistito sulla roba, che è proprio quello che non fa Gesù.
È possibile anche che lui vuol dire che bisognerà cominciare dai bambini a spiegare bene, per comprendere tutto. Deve cominciare dai più piccoli, che poi bisognerà tramandare tutto.
Sì, Anna, anche nel senso, lo rilancio lì in fondo, che si dovrà ripartire dai bambini. E anche per certi versi sta trattando, ma nel senso bello, i suoi come dei bambini. Cioè riparte, e come, esatto, volete dire questa assunta? No.
Si mette al loro livello.
Si mette al loro livello, no?
Cioè è talmente attento, delicato, vogliamo, che proprio riparte
dal farle aste. Cioè gli stava spiegando Shakespeare, gli stava spiegando la Divina Commedia. Questi qui gli hanno detto, ma a me la Divina Commedia, se leggeressi la Divinissima Commedia non mi piaceresse tanto. Dice, no, allora, partiamo indietro. Dunque, l'articolo, i nomi, i pronomi. Cioè, che è il passaggio dalla Pasqua al Dominio, ed è bello, li tratta anche qui come bambini, ma non nel senso infantilista, ma proprio di passo. Magari, ma questo lo vedremo più avanti, magari ponendosi anche delle domande, forse, ma questo lo vedremo più avanti, preteso troppo, forse, ma questo adesso lasciamolo sullo sfondo. Sì, vai.
Si parla anche del bambino, perché a me sono in mente, se non tornerete come bambino, sì, non entrerete mai. Proprio perché il bambino ha lo spirito giusto per accogliere il Signore.
Sì, sì, sì. Vediamo se non rovino ciò che hai detto. Sottolinea la realtà del bambino, lo abbraccia, perché appunto poi tutto il tema del solo chi sarà come un bambino entrerà nel regno dei cieli. E questo, sì. Ma infatti, in questo pezzettino qui, sì, noi potremmo stare a fare una lezione di un anno, cioè su questa cosa, perché ci sono tantissimi livelli, tantissimi. Ma è bello che sia così, c'è una ricchezza, quindi c'è dal punto di vista di Gesù il suo ripartire dall'inizio, poi trattare i discepoli per come sono, poi riscoprire appunto che il bambino è comunque una prospettiva fondamentale di tutto il Vangelo, perché a nessun bambino a cui Gesù dovesse dire appunto muoio, gli verrebbe in mente con i suoi compagni dell'asilo di fare riflessione su chi è il più grande per chi prende il potere. Il discorso che fanno gli apostoli è proprio un discorso da adulti, ma nel senso brutto del termine, un po' cinico, appunto, da uomini, sì, un po' consumati.
È vero, perché io ricordo più le cose di quando ero piccolo che quelle di quando ero quando sono cresciuto.
Ci sta anche questo, Anna, vabbè. Per fortuna che siamo, sì, ma ecco, sono bellissime queste osservazioni, perché il Vangelo dilaga, sentite, dilaga. È aperto. E dai, andiamo verso la conclusione, già 9:46, perché ci sono un po' di sorprese anche nei versetti che vengono dopo, che uno dice: ma cosa c'entrano? Allora, lui ha appena finito di parlare sull'accoglienza attraverso i bambini, tutto il tema dell'accoglienza. Comunque vedete quanto importante è un brano sull'accoglienza di Gesù. Gesù sarà ucciso perché non sarà accolto, che è proprio l'uccisione, l'opposto della quinta. Fa tutta questa cosa qui e noi spereremmo, perché gli vogliamo bene a Gesù, che è un apostolo, prenda la parola e dica: Signore, adesso abbiamo capito tutto, ti vogliamo bene, accettiamo il tuo cammino della Pasqua e anche il nostro. Ma io mi rendo conto che sono molto fortunato rispetto a Gesù Cristo, per esempio stare qui con voi adesso, perché, per farvi un esempio, è come se l'intervento di Giovanni, apparentemente, come se uno adesso dico: allora, tutto chiaro il Vangelo, Don Dario, cosa ne pensi delle lezioni di Renzi? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Gesù subiva queste cose qui, no? Anche se, ahimè, un po' c'entra. Giovanni, decantato come il più intelligente, gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Togliamoci la scena iniziale: Gesù che cammina da solo là, nel silenzio, con il gruppo in silenzio, ma che in realtà parlotta su chi è il più grande, e fanno anche un po' di comunella tra di loro. C'è quindi frattura. Io me lo immagino fisicamente, Gesù da solo che cammina e a 10 metri i 12 che parlottano, e infatti sono dispersi, perché quando Gesù si siede li chiama. C'è uno che fa le cose in nome di Gesù, che mettiamo qua, ma non è con quegli altri, non va bene, non va bene. Impressionante, eh? Anche perché adesso ritiriamo fuori. Dunque, hanno visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, glielo abbiamo vietato perché non è dei nostri. Facciamo un passettino indietro. Vi ho detto, dunque, tra il primo annuncio della passione e il secondo c'è la trasfigurazione, poi c'è un miracolo, sono andato via un po' veloce. Adesso invece vado via un po' più lento per dire, appunto, sempre fisicamente, primo annuncio della passione qua, trasfigurazione qui, quell'episodio di cui vi dico è qua, e qui c'è il secondo annuncio della passione. Vediamo cosa succede qua. Stanno scendendo dal monte, era andato Gesù e Giovanni, Pietro, Giacomo e Giovanni alla trasfigurazione, giungono presso gli altri discepoli, li vedono circondati da molta folla e da scribi che discutevano tra di loro. Tutta la folla al vederlo fu preso da meraviglia e corse a salutarlo, ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? Gli rispose uno della folla: maestro, ho portato da te mio figlio posseduto da uno spirito muto, quando lo afferra lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Viene da ridere. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. E qui c'è un altro che scaccia i demoni. Ragazzi, altro che più grande. Cioè, il brano prima c'è la dichiarazione che i discepoli non sono capaci di scacciare i demoni, e qui Giovanni si lamenta perché c'è uno nel nome di Gesù che non è uno di loro che scaccia i demoni. Bella, bella compagnia. Ha scelto i miei. Ragazzi, c'è speranza per tutti. La cosa bella, c'è speranza per il peggiore di noi, va bene, ragazzi, va bene. Cioè, gli apostoli ci fanno un servizio, è una meraviglia. Ma mi viene da dire adesso, con tutta la presunzione, ma neanche se ci impegniamo riusciamo a fare un numero da circo come questo qua. Giovanni, che la tradizione ci dice che è il più bravo di tutti, è quello più intelligente, è proprio. No, adesso prendiamo in giro loro per prenderci in giro noi, per ridere insieme, soprattutto. Ma che vita ha fatto Gesù? Ma che vita ha fatto? Ma non solamente quando l'hanno preso, l'hanno catturato, l'hanno messo al palo, l'hanno fustigato, ma anche prima. L'Immacolata Concezione di Maria, tra parentesi, c'è una fine interpretazione teologica che dice questa cosa qui. Oggi l'Immacolata Concezione di Maria, lo si dice nella prima orazione, quando si dice: Padre Onnipotente, che in previsione della morte redentrice del figlio tuo hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato. L'intuizione è questo. Immacolata Concezione vuol dire che Maria non ha ombra di peccato, è profondamente trasparente, quindi profondamente in grado di accogliere Gesù, e infatti lei lo genera, e quindi, però, anche nel senso che quando parla capisce. Poi c'è la questione legame madre-figlio. C'è chi dice: una delle ragioni per cui la Vergine Immacolata, oltre che per tutto il progetto, è perché Gesù Cristo deve essere almeno una persona con cui intendersi. Una! Almeno sua madre, cioè, che parla e c'è qualcuno che capisce. No, sembra, la metto un po' sulla battuta, ma è seria, perché Gesù parlava e fondamentalmente otteneva la reazione opposta. Pensate che soddisfazione. Insieme aveva la consolazione immensa del Padre, dello Spirito, quindi c'è un principio, per grazia di Dio, di resurrezione che attraversa il Vangelo dall'inizio alla fine. Quando facevamo le lezioni, spesso usavo un'immagine: tutti i brani del Vangelo hanno uno sfondo nero di morte in croce, ma più ancora in profondità uno sfondo oro di resurrezione. Quindi la resurrezione, si vede che il Signore, non c'è un punto di questo Vangelo dove, tra virgolette, perde il controllo. Ma dall'altro lato, ragazzi, ne fanno una più di Bertoldo. E anche qui, cosa che succede? Giovanni: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri, quindi è più importante essere dei nostri che il tuo nome.
Col più grande.
Paro, cioè non si muovono di un millimetro. Non si muovono di un millimetro. Famosa cosa che diceva Martini: se uno... Sì? Ah no, no. Ah, scusa, no.
No, vedo due verbi esattamente uno all'opposto dell'altro. La riga prima si parla di accoglienza, la riga dopo si parla, cioè è giusto scacciare i demoni, okay?
Sì.
Però ho preso proprio l'esempio opposto.
Esatto, proprio dopo l'accoglienza il risultato è questo. Sì, è vero, cioè, ma è quasi comico. Cioè, appena parlato dell'accoglienza, No, gli mettiamo le porte in faccia, quello lì che sta facendo anche bene. Potenza, cioè. E Gesù ancora a parole, a questo punto, come fa? Deve essere proprio il figlio di Dio, eh. Perché meno non ci riesce. Sì?
A proposito della conversione di Maria, si legge che qualche volta anche Maria, però conserva.
Conserva, sì.
Quindi vuol dire che ha l'atteggiamento.
Sì. Conserve, come dire, se non capisco perché devo crescere io, non è perché sei scemo tu che parli, che non, no, perché è per lì, no, questa cosa, conservava tutte queste cose, Maria, la figura di Maria è una meraviglia. Allora, comunque sì, questa cosa, appena parlato dell'accoglienza, ma io lo sto nella pelle, appena parlato dell'accoglienza, la prima cosa che gli dicono è buttarle proprio in faccia qualcuno, cioè una. Ma uno dice, ma stai facendo apposta? Cioè, siamo a piedi di camera, non è vera questa cosa qui.
Questo brano però è di grande consolazione per voi sacerdoti.
Ah, Anna, guarda, accolgo la tua consolazione. Ma ci pensi, sapete che adesso vi dico una cosa venendo qua, ho detto, ma se veramente questo brano qua stasera funziona, verso la fine voi dovete alzare dicendo, senti Don Dario, hai detto delle scemenze, non ci interessa, ce ne andiamo, c'è rotto le scatole, vai via, sparisci. Potrebbe essere che questa è la vera non fatelo, ci rimango troppo male. Però è interessante, quindi.
Beh, c'è da dire anche questo, anche tu quando fai le tue omelie, diciamo, ti segui a volte.
Sì.
Io parlo per me, non parlo per gli altri.
Sì, io però ripeto per tutti. Anna sta dicendo, adesso dico una cosa per me, ma non per gli altri, ma però ve la dico io. Sì, Anna.
E quando tu fai le tue omelie, a volte la nostra mente vada. Non ti seguiamo più.
Non mi
E anche questo è il punto dei discepoli. Sì. Non capisco.
Con la differenza che voi magari ci avete ragione a non seguire le mie omelie, cioè per carità.
Problemi nostri.
Vabbè, ma. Comunque no, impressionante. Dunque, non. E Gesù ancora versetto 39. Invece davvero di mandare definitivamente a quel paese tutta la compagnia, ancora va a recuperare. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare di male di me. Attenzione, poteva fermarsi qui, ma cos'è la chicca che li tira ancora dentro? Chi non è non contro di me è per me, chi non è contro di noi, cioè li tira dentro ancora una volta. Sì, ancora una volta, perché pensate, poteva non esserci il versetto 40, oppure poteva essere chi non è contro di me è per me. Cioè, voi per favore uscite un attimo dalla scena, perché non ne posso più. Non è, esatto, non ne indovinate, li tira, perché appunto questo brano qui è meraviglioso, ripeto, perché tutte le ombre dei discepoli fanno risaltare questa luce di, finisce con il noi, in un brano dove è solo come un cane, detto così in modo molto solo, solissimo, lo stanno ammazzando, ma lui continua a risorgere. Ecco, Ale.
Quattro verbi dei versetti 36 e 37 che mi fanno venire istantaneamente in mente i quattro verbi eucaristici.
Mm-hmm.
Cioè, il prendere il bambino, io metto prima abbracciarlo e poi porre il mezzo. Lo prese, lo abbracciò, lo pose e parlò dell'accoglienza, cioè prese il pane. Il bambino diventa pane eucaristico, lo prende, lo abbraccia, cioè lo benedice, lo pone in mezzo a questi qua che non capiscono niente, cioè lo spezza in mezzo a questi che non capiscono niente e lo dona. Lo trovo che qui è un brano eucaristico,
l'annuncio
della passione e risurrezione. Ora questo bambino diventa pane eucaristico, ma qual è la caratteristica del bambino? La purezza del cuore. Allora è consolatorio anche per, è infinitamente consolatorio, perché pur avendo la purezza del cuore, avendo la purezza del cuore, Gesù ci dice: diventi pane spezzato per il bene dell'umanità, attraverso in te, pane spezzato, io passo del mondo a benedire e a
sì. Sì, sì,
bambino,
sì.
Che diventa
bambino come pane, pane come bambino, sì. Che poi, rilanciando su questa cosa che diceva Ale, sappiamo che poi il grande passaggio, l'abbiamo detto tante volte, ma ripetiamo, di Gesù per entrare dentro di noi sarà quello di diventare pane, perché altrimenti non passa Gesù, cioè Gesù non passa, non entra, non ce la fa. Cioè non lo accogliamo noi, ovviamente, fino alla Pentecoste, fino al suo diventare pane. Noi, probabilmente una delle nostre grandi sorprese sarà il paradiso, sarà quella di scoprire che non abbiamo di testa capito niente. Persino il più grande teologo, il più grande papa, capito nulla. Ma però Gesù, attraverso il pane, sarà ugualmente entrato dentro di noi. Sarà una consolazione bellissima. Ed è bello vedere quindi anche tutto il cammino che fa Gesù, perché io ho accennato al tema. Questo è anche un brano probabilmente che ha dentro implicite per ora, per certi versi non si espliciteranno mai anche delle domande di Gesù, non per carità che abbia sbagliato, ma che debba continuamente cambiare abbassare il tiro continuamente. Martini, l'ho detto miliardi di volte, l'ho detto anche l'Alzheimer, ve l'ho detto anche 5 minuti fa o no? No, forse no, perché poi mi sono, diceva che una delle cose belle nel leggere pian piano con calma tutta la Bibbia, rileggerla eccetera, è vedere come l'uomo non cambia e Dio cambia. Famoso discorso, è Dio che si converte all'uomo, no? È Dio che crea tutto e poi allora manda i profeti, niente, il patto, l'alleanza, la nuova alleanza di Gesù, lo spirito, cioè c'è un continuo trasformarsi della storia della salvezza a fronte di un uomo che è lì che dice: io non credo, sto qua, io non ci credo. Gesù che cambia, fino a quel brano meraviglioso di Giovanni 21, appunto detto da Martini, quando Pietro dice, Gesù dice a Pietro: mi ami tu più di costoro, se Signore lo sai che ti amo, mi ami tu più di costoro, se Signore lo sai che ti amo, mi ami tu più di costoro, se lo sai che ti amo, dove i verbi greci sono agapao e fileo, no? Bellissimo. Gesù che dice: mi ami agapao, sì Gesù, io ti amo fileo, mi ami agapao, sì Gesù, io ti amo fileo, mi fileo, cioè non ce la fai ad amarmi, voglimi almeno bene. Come diceva Woody Allen, io in Dio non ci credo, però lo stimo. Cioè, almeno va così, insomma. Ecco, questa cosa qui, riprendendo, scusa, ho divagato sulla... però...
praticamente quello che diceva Alessandro, secondo me,
sì.
Che sullo sfondo, oltre ad esserci, più o meno sullo sfondo, sempre la resurrezione, sullo sfondo dei brani evangelici c'è anche sempre l'Eucaristia.
Sempre, sì. C'è sempre la croce.
È come un film in cui hai bene una cosa, ma è sotto.
Sì, è sempre quello. Infatti l'Eucaristia, infatti, facendo Marco, quante volte in Marco si parla di lievito, di pane, non avevano che un pane solo, tutte queste cose qui, sì. Croce, resurrezione, Eucaristia, sempre. Sempre filtrano da ogni parte, sì.
Io riprendo la parte qui della centrale dove
sì, ma...
il bambino, che sicuramente ha il senso del farsi servo, no? Dell'essere grande facendosi servo. E questa è una lettura, chiamiamola, che siamo abituati a sentire. Sì. Però bisogna riflettere il fatto che comunque l'evoluzione anche della Chiesa, no? All'inizio questa cosa forse non era sentita, perché non se ne parlava, no? Invece in 2000 anni adesso riusciamo a comprendere abbastanza, no? Quello che però non avevo mai intravisto è il discorso del bambino inteso proprio come il desiderio e l'atteggiamento giusto, nel senso di avere la capacità di abbracciare, di accogliere carnalmente, nel senso, cioè non solo di, a parole, ma anche accogliere Gesù per quello che è, nel senso per colui che vuole venire dentro di noi, per colui che vuole farsi amare ed amare. Quindi questo esempio che fa Gesù è un esempio anche che deve indicare, secondo me, proprio l'atteggiamento a cui dobbiamo tendere anche proprio verso di lui, no? Al di là della, diciamo, della capacità di essere più o meno come vuole Gesù all'interno della Chiesa, della,
certo, sì,
proprio il rapporto che ci deve essere tra noi e Gesù stesso e noi e il fratello, diciamo, che abbiamo vicino, quindi proprio capacità di accogliere, nel senso di abbracciare, questa cosa qua.
Sì.
E lo pone come esempio, questo è molto bello.
Come, sì, 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 come esempio, come fatto io rilancio su quello che hai detto, Marco. È bella questa cosa, che ci siano tanti livelli di significato. Vediamo se riesco a recuperare, se ti ho ascoltato oppure borbottavo per i fatti miei. C'è un livello al quale in quest'epoca siamo più abituati, magari non era così all'epoca di Francesco, San Francesco, adesso con Francesco, cioè che c'è un primato del servizio, dell'essere piccoli, che la vera via della vita e del cristianesimo è il servizio, l'essere piccoli, quindi appunto attenzione ai miti di grandezza, l'orgoglio, la superbia. E questo livello è fondamentale, non viene cancellato. Ma dentro c'è un livello più connesso con il rapporto con il Signore, no? Che è proprio il dire... attraverso il bambino io accolgo il Signore accoglie me, lui mi tratta come un bambino, non nel senso infantile del termine, io ho da accoglierlo come un bambino. Ma tra l'altro, cos'è che vi fa venire in mente la frase accogliere Gesù come un bambino in questo periodo? Cioè pensate, una delle forze incredibili del Natale, le forze adesso, perché il Natale è dilagato ancora di più della Pasqua, no? Come festa cristiana, perché si scatenano quella serie di sentimenti legati al bambino, si scatenano in senso bello, no? Resurrezione è difficilissima come roba, discesa dello Spirito Santo non parliamone, Trinità stiamo zitti, ma il bambinello tra l'asino e il bue, cioè deve essere proprio appunto gnocco per non capirlo, ed è bella come roba. Cioè se poi prende una deriva infantilista non va bene, se invece la semplicità del messaggio, il messaggio è un'universalità, il messaggio del Natale, che ha detto che è legata a questa cosa qui. Non so se ho travisato adesso il tuo.
No, l'ho fatto la domanda. Chi è il più grande qua tra di noi?
Io. Dida è la più grande. No, domanda.
Sì. Che ripreso più volte, e poi Giovanni lo usa anche quello là, arriva. Sì. Non ti conosce neanche,
ma è il tuo. Qui ci sta sicuramente anche questo qui meriterebbe tutta una lezione. Ci sta Esodo 3, il roveto ardente, io sono colui che sono. Avete presente quando Mosè chiede il nome, c'è questo nome misterioso che però vuol dire che io sarò sempre con te, perché noi abbiamo una concezione del nome molto più come etichetta, cioè l'etichetta puoi metterla su un barattolo, ne metti uno e metti l'altro, non importa molto. La matrice ebraica invece, il nome è l'identità della persona, per questo sapere il nome dell'altro è una cosa importante, figuriamoci con Dio e via andare. Per cui il nome in questo caso, il Signore è colui che ci conosce per nome, non è nel senso che ha una buona memoria per cui c'è tutta la lista, è che c'è un vero rapporto con la persona. No? Che un pochino, cioè, nel momento che io dico dai Marco, adesso riprendo quella cosa che dico, è molto diverso che dica dunque tu con il maglioncino marroncino e la camicia azzurra, che roba triste, cioè già per noi è forte, nonostante che abbiamo un concetto di nome molto debole, figuriamoci per per il mondo ebraico. Quindi nome, in questo caso un livello, non so se ne vuoi sottolineare altri, Lida, è proprio espressione di una profonda relazione con il Signore, perché è il suo nome, io conosco il suo nome. Tra l'altro, cosa?
Nel battesimo, infatti, la prima cosa.
Nel battesimo si dà il nome, e in quell'episodio sconvolgente e bellissimo dell'unica, del famoso buon ladrone, il santo ladrone, l'unica persona che Gesù dice, di cui Gesù dica tu sarai con me in paradiso, è uno dei pochissimi, se non l'unico, che lo chiama per nome, lo chiama Gesù. Perché tra l'altro Gesù non è praticamente mai chiamato Gesù. Torniamo adesso a quella cosa che dicevo della mamma, del papà, del parroco, cioè è importantissimo avere dei ruoli nella vita, no? Che uno sia mamma è una cosa meravigliosa, che uno sia parroco, o meno meraviglioso, ma si fa quel che si può, cioè, però nessun ruolo, neanche quello del papa, come ci sta insegnando Francesco, è più grande del tuo nome, no? Però tendenzialmente, pensate, anche questa cosa qui, adesso non vorrei divagare, ma sono stimolato a questa cosa qui sul nome di da parte di Dida, quanto Gesù, proprio alla fine, per il ruolo che ha avuto e che ha adesso, rischia di non essere mai visto con il suo vero nome. Discepoli di Emmaus, una cosa che a me colpisce tantissimo, no? Quando ci sono questi qui tristi, eccetera, e Gesù che fa lo gnorri, si avvicina, di cosa stavate discutendo lungo la via? Ah, solo tu sei così forestiero, da non sapere quello che è successo. No, che cosa è successo? Gesù, profeta potente in parole, che i nostri capi hanno crocifisso, noi speravamo fosse lui a costituire Israele, a ricostruire Israele, sono passati 3 giorni, dove si vede che la logica è: io c'ho un interesse, Israele, e c'è uno che mi serviva, questo qui, cavolo, mi è andata male. Attenzione, cioè, pensate anche al rapporto. Certamente per noi Gesù è importantissimo perché è il nostro salvatore, la nostra speranza e la nostra vita, ma se Gesù a un certo punto si è incarnato come uomo, vuol dire che a Gesù gli vuoi bene perché gli vuoi bene, punto. Non solo perché è il tuo salvatore, la tua vita, che tutto che va benissimo. Cioè, di nuovo torniamo a quella faccenda sulla differenza tra il ruolo e invece la persona. E tra l'altro anche questa cosa qui, i bambini su questo non hanno grandi problemi, perché loro vogliono bene alla persona.
Tornando ai bambini e ai miracoli, molto sì, spesso i bambini sono stati interpreti di messaggi. Mm-hmm. E come vedi la loro innocenza, qui parla di bambini Gesù, no?
Sì, sì, la loro...
E la loro innocenza che lui vuol mettere in evidenza. Cioè,
rilancio poi anche qui. Sì, l'importanza del bambino. L'importanza del bambino è che è una cosa per certi versi semplicissima. Cioè, il bambino non è doppio, non è falso, non è calcolatore. Non vuol dire che non sia perfetto. Il bambino vede il gelato, lo arraffa, lo mangia, ma anche questo è bello. Gesù non ha mai giudicato come negativo. Pensate, il farisei non è, al limite, non è gente ingorda che vuol mangiare. Cioè, è la falsità, la doppiezza, il retropensiero, la cosa sottile e velenosa, che è proprio una roba che è il contrario del bambino. Quindi una delle cose drammatiche della nostra vita è che noi tendenzialmente, andando avanti con gli anni, ci allontaniamo dall'essere bambini e peggioriamo.
Se non tornerete come bambini, non entrerete mai.
Sì, quella cosa lì. Sì. Ale.
Prefigura, se pensiamo al giudizio universale, quando ero forestiero, ero malato, ero in carcere, mi avete visitato, ero io là, cioè negli ultimi, sì, cioè, era l'ultimo della
società. Certo.
Quindi sta prefigurando la Pentecoste, sta dicendo guardate che negli ultimi io sono presente,
sì.
Mi trovate negli ultimi, perché qui sta già parlando della resurrezione.
Certo.
Dice, io negli ultimi ci sono. Poi lo capirete più avanti, ma io sono negli ultimi.
Sì. Sì. Marco. Ah no, Anna, no. Sì. C'è quella cosa, ripeto ad alta voce, i bambini si fidano, hanno più fede, proprio quella fiducia semplice, a volte anche pericolosa, perché si dice non accettate caramelle agli sconosciuti, è un bambino che fida, crescendo si cambia, ma vai, c'è il famoso esempio natatorio, ho detto mille volte, non ho mai fatto gli esperimenti, che un bambino che lo butti subito nell'acqua sa nuotare, un adulto ha paura, e perché ha paura? Perché ha paura, rischi di affogare, perché poi c'è questa, cioè, adesso senza fare cose troppo complicate, dice un quarto di sera, molte volte è la nostra paura che va a costituire la situazione negativa, non la situazione negativa che ti spaventa. Cioè, nel momento in cui uno affronta una cosa avendo una gran paura che vada a finire male, facilmente va a finire male, è il famoso principio, che la fede e la paura sono profezie autorealizzantesi, senza adesso irrigidire troppo, però c'è molto questa cosa qui. Il bambino è libero da questo, sì. Marco.
Mi alzo non per far vedere quanto sono grande, ma perché ormai
un trucco già visto anche dagli apostoli, sì.
Una cosa è 32, mentre spiegavi, io continuavo a dire, ma che stupido già, perché non ci ho pensato. Si riferisce a quello che ha detto prima, la paura di prendersi la strigata, perché poi si riferisce a quello che la dopo.
Sì.
Morire e
sì.
Posto. E mentre leggevamo il film ho pensato una cosa diversa, che fosse un gesto da questo stare zitti, che fosse una manifestazione di affetto e di amore, non so, voglio esemplificare, se una persona cara mi dice, mi parla di una sua grave malattia oppure di un grave problema di lavoro professionale, se ne sto zitto perché non voglio arrestare i figli familiari, ci può essere questo atteggiamento così di affetto, uno sta zitto, non chiedo di più quello che
sì,
nel senso che allora questa osservazione è solo lo spunto per dire una cosa. Siamo tutti tentati di leggere il Vangelo così, come dire, in una maniera un po' cartesiana, come se fosse un trattato di logica matematica, tutto connesso, tutto pensato, prefigurato, un'architettura rigorosissima, magari rigidissima, di connessione, oppure, non so, magari con un romanzo giallo, che ci sia un'atmosfera da thrilling, adesso viene questo e poi si... ecco. E invece io voglio pensare, sì, utili le connessioni, ci mancherebbe, troppo cartesiani oramai come società, però voglio pensare che dico la singola parola, ma un gruppetto di frasi abbia valore in sé indipendentemente dalle connessioni. Cioè, se la parola di Dio è una lama a due tagli, dove passa lascia il segno, taglia la pelle, taglia i nervi, e dove passa lascia il suo segno, ecco. Come dire, alle volte ho una sensazione di paura di fronte a queste manifestazioni razionalistiche di ricerca e non, come dire, adorazione della frase in sé come parola di Dio, che è parola di Dio e mai in sé.
Certo. Sì, Luciano, dopo il lancio su questo, ma Luciana?
Sì. Posso parlare?
Sì.
Due contestazioni.
Sì.
Una, che non sono d'accordo che avanzando nell'età ci si allontana dalla bontà dei bambini. Dipende da individuo, uno acquista consapevolezza e qualcosa in più, altri no. Ma che invecchiando si peggiora, non sono d'accordo. E poi l'altra cosa, leggendo, sono sintetica anche su questo, mi rendo conto della distanza che c'è tra noi e Dio, e se Lui ci vuole aiutare deve mandare solamente lo Spirito Santo. A San Paolo l'ha fatto cadere da cavallo, per illuminarlo e per fargli cambiare totalmente visione delle cose. A San Pietro una volta Gesù gli ha detto: tu parli perché quello che dici te l'ha detto lo Spirito Santo, la volta dopo dice no, tu parli e vai diretto Satana. Perciò quando Dio ci vuole illuminare, ci vuole mandare lo Spirito Santo, allora viene questo respiro, se no. E poi noi con la nostra capacità e la nostra sensibilità alla ricerca di questo, di questa luce, di questo respiro, a volte abbiamo dei colpetti di illuminazione e di gioia che ci vengono.
Sì, questa cosa qui sul recupero adesso al contrario del senso, l'ultima cosa che hai detto, poi la prima, poi la cosa su Marco. Questa cosa qui dello Spirito Santo e del respiro, poi il grande, diceva il mio grande professore Don Giovanni Moioli, che alla fine il grande dono della Pasqua appunto è lo Spirito Santo, che è un altro modo per dire l'Eucaristia da un altro punto di vista, cioè questa presenza del Signore che finalmente entra dentro di te, appunto, interessante. Spirito Santo, respiro, perché il pane è una cosa che entra dentro di te, il respiro è una cosa che entra di te, anzi entra, si dice che la respirazione non è una cosa semplicemente dei polmoni, ma che riguarda tutto il corpo, perché poi attraverso il sangue, la circolazione, e finalmente entra, quindi questa cosa. Sul fatto del peggiorare diventando, andando avanti negli anni, beh, sicuramente ci si allontana dall'età anagrafica del bambino, poi qui ciascuno ha il suo cammino, direi che il principio della fede è quello di a renderci sempre giovani ogni anno che ci passa, il peso dei nostri peccati, le nostre abitudini in senso negativo, e quello invece faccia allontanare, e poi lì ciascuno se la gioca, non è una cosa predeterminata. Su quello che sì, diceva Marco, beh, assolutamente guai a qualunque tipo di ragionamento rigido sul Vangelo, infatti tutte queste riflessioni servono perché ogni riflessione ne apre altre e fa un po' respirare, ci fa respirare nel testo, perché poi mi viene in mente sia Martini sia Benedetto XVI, Martini, che questo qui è fondamentalmente l'insegnamento di Martini, cioè il concetto di lezio. Martini diceva: stiamo attenti al testo, perché l'aspetto negativo, tu dicevi una cosa positiva, dicevi, se ho capito bene Marco, l'adorazione rispetto a qualunque gruppo di parola, perché parola di Dio, che è una cosa profondamente positiva. L'aspetto negativo è che non ci fa coinvolgere tutto il nostro essere e anche la nostra intelligenza. Martini diceva appunto, come diceva poi, dice anche Benedetto XVI, anche l'intelligenza, la volontà di capire fa parte, poiché è tutto creato a Dio, fa parte dei tesori che noi dobbiamo mettere in azione durante la lettura della parola, certamente per poi andare avanti, perché la lezione è sempre solo il primo passo, perché finita questa cosa qua, il secondo è la preghiera, no? Infatti vi dicevo all'inizio, quando siamo in chiesa favoriamo la preghiera, adesso favoriamo di più anche la discussione, ma non può che esserci poi la preghiera personale e poi, semplice la mattina, alla fine la contemplazione. Quindi d'accordo Marco su attenzione agli eccessi di appunto di ragionamento e di andare, però attenzione che anche noi come popolo cristiano cattolico siamo poco abituati a fermarci in modo un po' sapiente, un po' attento sul testo, cioè proprio semplicemente attento, anche vedete alcuni passaggi che abbiamo visto non sono ragionamenti complicati, semplicemente stare un attimo attenti, per esempio quella cosa bellissima che dicevi, che io non me lo sono fermato, Gesù ha appena finito di parlare di accoglienza e la prima cosa che un apostolo gli dice è un discorso di non accoglienza. Questo diventa interessante perché, non tanto per fare ragionamenti sul Vangelo, perché poi il grande passaggio è che questi passaggi qui valgono nella nostra vita. Per esempio, dove Gesù, ma nella nostra vita, ci parla di accoglienza e immediatamente, per esempio, noi facciamo gesti di non accoglienza. Il lavoro sul Vangelo è anche un po' una palestra per poterlo fare poi sulla nostra vita, che è più difficile, perché è più facile fare questa cosa sul Vangelo che sulla nostra vita. quindi appunto riprendiamo un po' così, se ho capito bene il tuo intervento, Marco, la sottolineatura e i rilanci, ma mi piace molto questa cosa qui perché ci ricorda che poi un brano come questo siamo chiamati tutti, io ho già pregato un pochino ovviamente da prepararmi, ma poi su questo brano prendersi il foglio e pregare, poi magari nella preghiera arrivo, avvengono altre cose, se poi il Signore ci dà addirittura il dono della contemplazione, cioè che attraverso questo brano proprio percepiamo il Signore al nostro fianco, allora a quel punto quasi uno può anche abbandonare il testo, non ha più importanza, no? Perché la cosa importante diventa la percezione qui e ora nella mia vita del Signore vicino.
Non c'è ancora un po' il rischio nell'ambiente ecclesiastico solo dei nostri, non solo dei nostri?
Perché dici un po'?
No, nel senso che secondo me sì. Invece per chi non è dei nostri è molto 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 significativo, se viene un po' tanto discriminato.
Sì, 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 è. Pensate, l'ha appena detto anche ma il Papa Francesco, ma sempre detto anche Papa Benedetto, comunque per esempio da 50 anni, che sul campo dell'ecumenismo facciamo una grandissima fatica. Ma al di là dell'ecumenismo, voi sapete che in diocesi le cosiddette comunità pastorali, magari ciascuno di voi dirà di io ci scampi liberi da fine una comunità pastorale, però quanta fatica c'è. Comunità pastorale, sapete, quando mettono insieme, perché mancano i preti, due o tre parrocchie, per cui quanta fatica c'è a fare, quanti coadiutori ormai sono, se è formata una nuova equazione matematica, che è 1 più 1 più 1 fa 1, che è questo, cioè, c'erano tre oratori, no? Con tre preti, e c'erano dei gruppi giovanili di 20, 20, 20. Poi mandano via tre preti, perché ne mandano un solo prete per trovatorio, lui fa la riunione dei tre gruppi insieme e sono 20. È un classico, infatti è una battuta ormai nella nostra chiesa, che 20 più 20 più 20 fa 20. E dovrebbe fare 60, no? Ci sono anche delle ragioni per le comprensive, ma adesso ribadivo, sì, sicuramente questo qui dei nostri è una delle nostre malattie classiche, sì.